Put your flags up in the sky.
Put them in the sky.
Juggling world.
And wave them side to side. Side to side.
God will love.
Show the world where you're from. Show them where you're from.
We are one, baby.
Show the world we are one.
Zona Sport. Siamo qui su Zona Sport, io sono Sabrina Giorgi e stavolta non sono da sola.
Perché ci sono anch'io, sono Cristiano Proserpio, grazie Sabri per avermi fatto entrare nel tuo programma.
E ringraziamo anche Giorgia Carmine in regia. Oggi partiamo subito con calcio, Nations League e aggiornamenti sulla Serie A, tennis con il Miami Open, sempre Formula 1 e una nuova rubrica.
Esatto, andremo a parlare di sport meno conosciuti, si parlerà di ciclismo, si parlerà di basket, si parlerà dello sci.
Iniziamo subito sempre con il calcio. A partire da giovedì 20 marzo è ritornata la Nations League e l'Italia ha sfidato ai quarti di finale di andata e di ritorno la Germania. Ne è uscita purtroppo sconfitta 5-4, quindi 2-1 è finita l'andata per i tedeschi e 3-3 il ritorno. Insomma, quindi la vittoria, ecco, è stata attribuita alla Germania. Gli azzurri hanno giocato una buona prima partita e hanno tenuto testa ai tedeschi per il primo tempo della prima andata. Insomma, 1-0 è stato il risultato in casa con il gol di Sandro Tonali a San Siro, mentre si sono lasciati poi sopraffare nel secondo tempo terminando l'incontro 1-2. La partita di ritorno invece è iniziata male perché gli azzurri hanno subito subito 3 gol nei primi 45 minuti, tra cui un rigore che è stato il primo gol, e si sono rifatti solo al secondo tempo con una doppietta di Moise Kean e un rigore tirato da Giacomo Raspadori al 90+5.
Una partita che è stata rovinata, diciamo, dall'approccio iniziale, con l'Italia che non è scesa praticamente in campo. Il gol subito da corner è stato davvero tremendo, oltre che per il risultato anche psicologicamente, perché ha chiaramente dato una svolta in negativo alla partita.
Sì, ecco Cristiano, se considerato appunto il rigore finale, se l'arbitro avesse concesso il rigore che aveva fischiato al 76esimo per fallo su Di Lorenzo, poi annullato dopo il check al VAR, forse la partita si sarebbe conclusa diversamente?
Allora, partiamo dal fatto che secondo me è giusto annullare quel rigore. Detto ciò, con i se e con i ma non ci si fa nulla, quindi non saprei, sarebbe stata chiaramente tutta un'altra storia. Magari avremmo segnato quel rigore, poi non ci sarebbe stato quello successivo che invece sì, è stato concesso, quindi non saprei.
Comunque l'Italia da questa sconfitta si è aggiudicata il posto nel girone di qualificazione mondiali su carta più difficile, questo perché le squadre da affrontare sono altre 4 invece che altre 3 quello che avrà da affrontare la Germania. Infatti sono 5 le squadre in tutto nel girone, e la Germania avrà l'opportunità, oltre di continuare la competizione, la Nations League, di risparmiare un po' di sforzo, di essere più in forma una volta qualificata magari al mondiale, probabilmente insomma sarà qualificata, mentre le squadre nel girone degli azzurri sono Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.
Sì, un girone difficile solo sulla carta, perché poi effettivamente Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia sono sicuramente inferiori rispetto alla nostra nazionale, ma sappiamo, certo, anche bene che il nostro storico degli ultimi 2 gironi di qualificazione parla chiaro, quindi non c'è da sottovalutare alcun tipo di squadra.
Sì, vedremo il 6 giugno dove giocherà di nuovo l'Italia come andrà questo mondiale. Gli altri incontri di Nations League terminati in questa pausa delle nazionali sono Portogallo contro Danimarca, ne è uscito vincendo il Portogallo, Spagna e Paesi Bassi vincendo la Spagna, e Francia e Croazia dove ha trionfato la Francia. Passiamo invece alla Serie A. Questo sabato riparte e ricordiamo la classifica: al primo posto Inter con 64 punti, al secondo il Napoli con 61, solo 3 di distacco, al terzo posto l'Atalanta con 58 e al quarto posto il Bologna con 53. Con un solo punto di distacco la Juventus al quinto posto è per l'Europa League con 52 punti, mentre le qualificazioni di Conference League la Lazio con 51 punti. Ma occhio a Roma, Fiorentina e Milan che distaccano di pochissimo. Ci soffermiamo un attimo però sulla Juventus.
Sì, la Juventus che, come saprete, ha cambiato l'allenatore, ha esonerato il commissario tecnico Thiago Motta annunciando Igor Tudor come nuovo allenatore della prima squadra maschile. Si tratta di un addio che da fine stagione, ossia alla fine del contratto di Thiago Motta, è stato anticipato. Prima si pensava che sarebbe arrivato dopo l'incontro con il Genoa in programma sabato 29 marzo, invece è arrivato durante la pausa delle nazionali. Secondo me è una scelta tecnica della dirigenza per dare modo a Tudor anche di avere più tempo per lavorare con la squadra.
Infatti è una settimana quella che ha Tudor per riprendere l'allenamento con la squadra e organizzare la prima partita, dove schiererà una nuova formazione proprio in casa della Juve all'Allianz Stadium.
La formazione che Tudor probabilmente schiererà sarà un 3-4-1-2 con Di Gregorio in porta, difesa con Vega, Gatti, che tra l'altro è stato nominato capitano, e poi Kalulu. A centrocampo Cambiasso, Kupmeiners, Thuram e Weah, e poi Ildiz là davanti che ritorna, trequartista, e poi Vlahovic e Kolomon in attacco, con Vlahovic che sarà certamente più spesso in campo, perché ben 3 anni fa Igor Tudor in conferenza stampa lo ha definito come il miglior attaccante della Serie A. Tra l'altro Igor Tudor è ex giocatore Juventus, ha giocato nella squadra di Torino dal 1998 al 2005 con 110 presenze e 15 gol. Le sue esperienze passate alla Juventus anche come allenatore nel 2020-2021, come vice allenatore, poi a Verona, all'Olympic Marsiglia, alla Lazio e ora di nuovo alla Juventus.
Bene, ma Thiago Motta alla fine era così male, perché alla fine ha lasciato la Juventus con un 5° posto in Serie A, però fuori da Coppa Italia, fuori da Champions League e al momento anche fuori dalla Champions dell'anno prossimo. La squadra ha portato in casa solo 18 vittorie, 13 in Serie A, 4 in Champions League e 1 in Coppa Italia su 42 partite giocate, quindi insomma sono dei numeri piuttosto bassi e solo due allenatori hanno fatto di peggio, che sono Luigi Del Neri nella stagione del 1929-1930 e Sandro Puppo del 1956-1957.
Sì, quindi i dati parlano chiaro, giusto l'esonero di Thiago Motta, magari coi tempi ci sono diverse opinioni riguardo appunto al tempismo della scelta della dirigenza, però sicuramente quanto fatto da Thiago Motta non è sufficiente per restare sulla panchina di una grande squadra.
Sì, sempre con la Serie A, le altre partite, insomma quelle un po' più rilevanti che si giocheranno questo weekend, sono Como-Empoli che lottano per la salvezza, mentre domenica abbiamo Cagliari-Monza, che è molto importante per il Monza, insomma ogni partita è importante per il Monza per salvarsi. Poi Fiorentina-Atalanta, che se vince l'Atalanta potrebbe raggiungere il punteggio del Napoli, patto che il Napoli appunto perda. Inter-Udinese e Napoli-Milan, il Napoli appunto se vince raggiunge l'Inter, che però deve perdere.
Prima di concludere con questo sport, quindi con il calcio, sono due le novità che verranno applicate dalle semifinali di Coppa Italia, a partire da questo turno di Serie A. La Lega Calcio ha deciso che dalle semifinali di Coppa Italia gli arbitri dovranno spiegare le decisioni VAR ai tifosi con la diffusione del segnale audio degli arbitri all'interno degli stadi e in televisione. Mentre in Serie A verranno integrate nei maxi schermi degli stadi le grafiche che informano gli spettatori di un'eventuale revisione al VAR.
Passiamo ora al tennis. È ancora in corso il Miami Open, un Master 1000 iniziato lunedì scorso, 17 marzo, e sono in atto ora gli ottavi e i quarti di finale sia ATP che WTA. Parlando invece del singolare maschile, ieri ha giocato Berrettini contro Alexander De Minaur e ha vinto in due set 6-3-7-6 con un tiebreak finito 9-7, mentre ha giocato anche Musetti, Lorenzo Musetti, che però purtroppo non ha avuto lo stesso successo di Berrettini, anzi ha perso contro Djokovic 6-2-6-2. Djokovic che tra l'altro ha anche affermato in conferenza stampa che non punta al primo posto, però punta a vincere questo torneo. Mentre oggi Berrettini sfiderà Fritz ai quarti di finale domani, e oggi invece Fritz stamattina ha giocato, ha vinto, appunto per questo che sfiderà Berrettini domani. E altre partite sono Zverev contro Fils stasera alle 20 e Cerundolo contro Dimitrov successivamente a questa partita. Decisa a tavolino è stata poi la partita con Makachak e Mensik. Nel singolare femminile invece ieri ha giocato la Paolini contro Linette e diventa la prima italiana di sempre a volare in semifinale a Miami. Infatti la partita è terminata in due set 6-3-6-2. Ascoltiamo ora le sue parole.
It's great, of course, I'm really happy. Today was a really good match and just enjoyed being on the court and happy with the result that I had.
Continuiamo a parlare delle partite di tennis. Abbiamo Iga Swiatek che ha trionfato 7-6 e 6-3 in due set ieri, e Alex Eala contro la Badosa che ha vinto a tavolino. Mentre stamattina a 12:15 ha giocato la Sabalenka che ha vinto 6-2-7-5 contro Zheng, e i quarti di finale invece si giocheranno stasera alle 6 con per Alex Eala e Iga Swiatek. Ora una breve interruzione con Cesare Cremonini. Buon viaggio.
Buon viaggio. viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie, chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano, e che le stelle puoi guardarle solo da lontano. Ti aspetto dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Solamente andare, comunque vada, per quanta strada ancora c'è da fare.
Cari radioascoltatori, bentornati a Zona Sport. Passiamo ora ai motori. Per quanto riguarda la Formula 1, lo scorso weekend è andato in scena il secondo appuntamento della stagione. Sul circuito cinese di Shanghai non c'è storia, dominano le McLaren. Oscar Piastri ottiene la prima pole position della sua carriera e la converte in vittoria, arrivando davanti al compagno di scuderia Lando Norris, seguito a meno di 2 secondi dall'inglese George Russell alla guida della Mercedes. Chiude quarto invece il campione del mondo Max Verstappen sulla Red Bull. Per quanto riguarda la rossa, grande festa al sabato con il numero 44 Lewis Hamilton, che partendo dalla prima posizione vince la gara sprint del Gran Premio di Cina. Tragedia invece la domenica con le Ferrari, che prima arrivano al contatto in curva 2 al primo giro. Leclerc danneggia l'ala anteriore andando a colpire la posteriore destra di Hamilton, che fortunatamente non fora. Poi chiudono la gara quinta e sesta, ma vengono entrambe squalificate a gara ormai conclusa. Prima di raccontarvi i dettagli delle squalifiche, ascoltiamo Leclerc proprio sull'incidente, sul contatto avvenuto tra lui e il compagno di scuderia Hamilton.
Ah, tutto è stato molto, molto difficile da gestire, però alla fine sì, sono deluso perché 30 punti sono veramente tanto. quindi penso che oggi onestamente la vittoria era a portata, perché il passo era veramente buono. Purtroppo quello che è successo in partenza non è colpa di nessuno, io mi sono messo sull'interno, non avevo intenzione di sorpassare, però non pensavo che Luis tornasse, ovviamente non è colpa sua, aveva tutto il diritto di farlo e era nell'angolo morto del specchietto, quindi ci siamo toccati. Per fortuna non è stato la fine della gara qua, dopo abbiamo visto un buon passo, una buona gestione gomma, la Mercedes fuori della 12 era un missile, quindi impossibile da sorpassare, e noi e lì doveva facevamo più fatica rispetto agli altri, quindi anche eravamo molto era molto facile sorpassarci, infatti Max non ha messo tanto tempo, però è così.
La vettura del monegasco Charles Leclerc non ha rispettato il limite minimo di peso imposto dal regolamento, difettando di un chilo, mentre alla monoposto di Lewis Hamilton è stato sanzionato lo spessore del pattino inferiore di mezzo millimetro rispetto alle norme. Il fine settimana è stato quindi molto magro per la Ferrari, che ha guadagnato 0 punti e un inizio stagione non proprio promettente, ma nel primo Grand Prix scorso di quel di Melbourne, la settimana scorsa, i due piloti di Maranello hanno chiuso 8° e 10° campionato. Il campionato costruttori è già in salita per il cavallino rampante e la squadra occupa la 5ª posizione a pari merito con la Williams. Rimane saldamente al comando della classifica i piloti l'inglese Norris, per lui in 1ª posizione a Melbourne e 2° posto a Shanghai. Potrebbe essere lui quindi magari l'uomo da battere. Per quanto riguarda l'italiano Kimi Antonelli, sale in 6ª posizione dopo la squalifica alle due Ferrari, altra prestazione che conferma la sua maturità nonostante la giovane età, e chiudono la gara in 19. Unico ritirato del Gran Premio è il veterano Fernando Alonso a causa di un problema ai freni dopo pochi minuti dal via.
Ora per i motori è tutto, siamo lieti di annunciarvi l'inizio di una nuova rubrica qui a Zona Sport, si chiama Oltre il Mainstream e andrà a trattare di quegli sport che in Italia sono meno seguiti, poco
esatto.
seguiti rispetto a tutti gli altri. Come materiale esclusivo per questa puntata abbiamo le parole di un giocatore di pallacanestro. Vediamo se indovinate chi, rimanete con noi, perché poi ci sarà uno spezzone dell'intervista che lui ha rilasciato ai microfoni di Radio Yulm.
Allora, ascolto musica, adesso sono passato, siccome è Bolmaro, il sogno di Bolmaro, di Leandro, mio compagno di squadra, è fare il DJ,
okay.
Adesso mi passa tutte queste musiche un po' tunz.
Ok.
Yeah.
oltre il mainstream.
Su Zona Sport.
Cari radioascoltatori, bentornati su Zona Sport. Le parole, il breve spezzone che prima avete ascoltato, sono le parole di Giampaolo Ricci, giocatore di pallacanestro, capitano dell'Olimpia Milano e giocatore della nazionale. Parlando proprio di Olimpia Milano, un calendario per una squadra che milita sia nel campionato nazionale, quindi la Lega Basket Serie A, sia nel campionato europeo, quindi l'Eurolega, pensate, 5 partite in 13 giorni per la squadra di Milano, quindi un campionato, un calendario denso. E proprio a proposito di questo sovraffollamento di partite, abbiamo chiesto al nostro intervistato Giampaolo Ricci come gestisce il suo tempo libero, che diventa anche fondamentale durante questi periodi così intensi.
A voi le sue
Pippo,
parole.
Visto che comunque il calendario è denso per una squadra che fa sia il campionato nazionale sia l'Eurolega, il tempo libero come lo gestisci? Cosa ti piace fare? C'è qualche attività che ti rigenera, possiamo dire così?
Allora, sembra strano, ma del tempo libero c'è, perché insomma quando vai in trasferta comunque magari fai 2-3 giorni a settimana fuori, però quando sei a Milano comunque già ti alleni la mattina e poi diciamo verso le 2:30-3 finisci e hai un po' di tempo libero. Io odio giocare alla PlayStation rispetto a altri colleghi che magari, compagni di squadra che magari si sfogano, no, e passano del tempo. Sono laureato in matematica, quindi qualche anno fa il tempo lo passavo a studiare. Adesso che ho smesso con la matematica, diciamo che il tempo principale lo dedico alla mia associazione di volontariato, che si chiama Amani Education ODV. Quindi se volete seguiteci su Instagram, amani.education. E quindi stiamo costruendo una scuola in Africa, anzi la scuola è costruita, è super attiva, quindi mando un sacco di mail, ogni tanto parlo su WhatsApp con la suora, con l'ingegnere, quindi insomma c'è una bella comunicazione con loro. Poi però ci sono anche momenti in cui io devo spegnere il cervello e per spegnere il cervello mi guardo i programmi di cucina.
E proprio continuando a parlare, ricollegandoci al discorso che Giampaolo Ricci ha fatto sulla sua fondazione Amani Education, che è una fondazione che si occupa di dare una mano alla popolazione della Tanzania, gli abbiamo posto una domanda che interseca la pallacanestro, quindi lo spirito di squadra, con effettivamente poi la causa sociale per la quale questo gran giocatore, grande persona si batte. Sei un giocatore, possiamo dire, polivalente all'interno del campo, comunque ti adatta alle situazioni, dai una mano, hai un grande spirito di sacrificio e di generosità, che in un certo senso si ricollega anche alla fondazione che hai creato. I due approcci, cioè dare una mano, essere pronto a dare una mano ai compagni sul campo e volersi anche sbattere, muoversi per tematiche sociali e dare una mano dove la pallacanestro fondamentalmente non c'entra nulla, è una cosa che hai sempre avuto fin da ragazzo? È stata la famiglia a dartela? È stata la pallacanestro a darti questo input? Da dove nasce questa generosità, questa voglia di sacrificio per gli altri, che non è banale?
Bella domanda. In realtà non lo so, perché insomma non so darti una risposta, però mentre parlavi penso che comunque la mia famiglia mi ha formato, quindi io penso che il contesto familiare da cui derivi, da cui vieni, poi forma il tuo carattere, certo. Inconsciamente poi diventi, no? Come si dice, la mela non cade mai lontano dall'albero, quindi i miei genitori sono stati dei medici volontari, già solo che sono medici, che pensano sempre agli altri, questa cosa a noi figli, perché io ho un fratello e una sorella, c'entra da dentro da sempre, poi comunque viaggiando in Africa, facendo questi viaggi, per loro era sempre diamo una mano, pensiamo sempre agli altri, e quindi questa cosa me la trasmessa. E poi lo sport, il basket, sicuramente questa cosa si ricollega, perché io onestamente non riuscirei a fare uno sport individuale, uno sport singolo in cui sei tu magari con la pallina da tennis, con la racchetta, tu contro il tuo avversario, non hai nessuno a cui appoggiarti. Poi per esempio nel tennis non c'è neanche il tuo allenatore, quindi il tuo allenatore è proprio fuori dal campo, quindi non riuscirei, perché a me la cosa che mi fa impazzire del basket è questa condivisione di energia, questa condivisione di tutto, perché alla fine io magari il momento in cui della partita in cui io sono un po' più stanco so che ho altre persone su cui posso contare, mentre a me mi capita spesso che vedo altre persone magari in quel momento che perdono fiducia o sono più stanco, magari sono sotto pressione, sono io che vado lì e provo a dargli. Quindi questo certo. scambio di energia, questo scambio anche di... A me capita proprio di emozionarmi quando magari, che ne so, con uno sguardo capisco il mio compagno e rubiamo un canestro. O magari vado lì, ti do un abbraccio, con una parola, magari ti trasformo. Tipo l'altro giorno sparo, adesso che chiudo gli occhi penso siamo io e Brooks sul cubo del cambio a Fenerbahce. Mi giro e gli faccio AB, e lui si chiama Armoni Brooks. Di nome si legge Armani. Non riesco a chiamarlo Armani, quindi lo chiamo AB. Okay. E gli giro e gli faccio It's your time to shine. Tipo l'abbraccio, e lui stava facendo una partita di merda. La prima palla la passo, gliela butto, lui la prende, tira e segna. Secondo me quel canestro un 20% l'ho fatto anche
io. Gli hai dato la carica, sì, sicuramente.
E quindi questo condividere è bellissimo, no? E quindi poi quando tu aiuti, cioè in quel momento che io passo la palla, per me è stato fighissimo, capito? Poi è logico che quando tu fai canestro l'emozione è anche un po' di più, però dare agli altri secondo me è più bello.
Continuiamo, queste erano le parole di Giampaolo Ricci, che ringraziamo per essere passato qui a Radio Yulm. Ora continuiamo con la nostra rubrica Oltre il Mainstream e parliamo del ciclismo. Si è corsa sabato 22 marzo la classicissima Milano-Sanremo. A trionfare è stato l'olandese Van der Poel, che in volata a 300 metri dal traguardo batte Tadej Pogacar e l'azzurro Filippo Ganna. Una gara storica con tre atleti che hanno riscritto la storia della classicissima. Prima Tadej Pogacar, che dal primo strappo sulla cipressa, la penultima salita a 25 km dall'arrivo, senza però riuscire a scappare da Van der Poel e da Ganna, i quali hanno tenuto botta senza perdere metri. Poi ancora Pogacar, che sull'ultima salita il poggio si libera di Pippo Ganna ma non di Van der Poel. L'italiano poi recupera sulla coppia di testa all'ultimo chilometro, ma sullo sprint finale è l'olandese ad avere la meglio, ottenendo un altro successo dopo quello del 2023.
In breve, con lo sci, straordinaria Federica Brignone, l'atleta azzurra vince la Coppa del Mondo Generale di sci alpino, conquistando il titolo per la seconda volta dopo il 2020. Ha alzato anche la sfera di cristallo per la vittoria della Coppa del Mondo di specialità in discesa libera e slalom gigante. La tigre ha graffiato e ruggito su ogni pista nel 2024-2025 e sono 10 le vittorie stagionali in Coppa del Mondo e 14 i podi.
Radio U.
Your way to play. Questo è tutto per oggi, questa era Zona Sport.
Grazie a tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito.
Ringraziamo Giorgia Carmine in regia e il prossimo mercoledì, sempre alla stessa ora, alle 10:15 fino alle 10:45.
Ciao a tutti. Put your flags up in the sky, put them in the sky. Shut the light on. Ain't no side to side, side to side. Show the world where you're from, somewhere you're from. Show the world we are one. Zona Sport.